Già l'abbiamo cominciata con la grazia e la luce della liturgia di questa mattina, del regalo della parola del Signore, della presenza della comunità monastica, quindi un preludio che ci fa dire quanto sia probabile che anche il giorno d'oggi faccia parte di quelle giornate cariche di grazia e di luce. Dice l'inizio del capitolo 18 di Giovanni: dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. E anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo. Spesso Gesù si era trovato là con i suoi discepoli. Eccolo l'altro luogo della Pasqua. Il giardino al di là del torrente Cedron. I brani di riferimento che suggerisco, e passo dall'uno all'altro, anche se come al solito con annotazioni sobrie, essenziali, sono appunto questo dell'inizio del capitolo 18, 1:11, testo giovanneo, e più ampiamente Luca 22, 39, 53. Il Monte degli Ulivi, annota Luca, giunto sul luogo, perché era luogo familiare e noto. Ora, pochissime sottolineature, perché già mi pare il clima dell'ascolto, della interiorizzazione della parola è già abbondantemente in atto, per cui ho sempre più la sensazione che basti il là e poi ognuno si inoltra e ci entra e davvero bene. Un altro torrente non è raro nella tradizione biblica, anche quel passaggio di vita decisivo per Elia era il torrente Iabbò. Nella solitudine sono i corvi a portargli un po' di cibo, o comunque quei tempi di lotta nella notte come Giacobbe con Dio. Il testo evoca l'insieme di queste situazioni che hanno già connotato e accompagnato il cammino dei credenti. E ora ce li ritroviamo come al centro e da protagonista il Signore nella imminenza della sua Pasqua. Allora, quel luogo, certo, il torrente, il giardino al di là del cedro, certo, il giardino degli ulivi, il monte degli ulivi, il Getsemani, questo è il nome che lo connota, ma è come lui lo abita che diviene la connotazione decisiva di quel giardino al di là del Cedron, perché i linguaggi qui sono davvero estremamente espliciti. Luca annota: è entrato nella lotta. È la lotta che connota il modo di abitare quel giardino al di là del Cedron. Una lotta con Dio, una lotta con la tentazione, invita i discepoli: vegliate per non cadere in tentazione. Lotta perché è supplica con Dio: ma cosa vuoi? Ma perché taci? Tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Sta nella lotta, la attraversa. Se vuoi, allontana da me questo calice. È come il fare sintesi di una vita, il porsi di fronte al Padre nella verità totale della sua esistenza, e non censura nulla degli elementi di lotta. Non solo, ma lo connota come spazio, e lo soffre, della solitudine. Non ce la fanno a stare svegli. Non ce la fanno. Andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. Disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Anche questo modo di abitare il giardino al di là del cedro ci fa sentire il Signore vicinissimo. E come vorrei incoraggiare lo sguardo ai tempi di lotta della nostra vita, ieri e di oggi, ai tempi dove hai la percezione di una solitudine profonda, magari vivi con molti, dentro una estrema ricchezza di relazioni, ma dopo al dunque avverti un a tu per tu con il mistero di Dio e con questa singolare, incredibile chiamata di Dio. Ecco, questo a me pare un altro dei modi che ci fanno sentire davvero pure questo luogo, luogo della vita. Anche per noi ci sono luoghi di lotta e di solitudine. E Gesù alla Pasqua ci ha preparato anche in questo modo. Come incoraggerei lo sguardo veritiero, senza difendersi, entrandoci in profondità. E farei una seconda annotazione. È il luogo di una preghiera intensissima, ma attraversato da una sofferenza estrema, gocce di sangue che cadono a terra, il sudore diventa gocce di sangue. Difficile dire con maggiore forza di così quanto la sofferenza sia profonda, attinga all'intimo. E per di più con il contrappunto di discepoli che dormono, che non ce l'hanno fatta a vegliare. E questo abitarlo così, il luogo della tua Pasqua, Signore, nell'eminenza del dono di te stesso, ci aiuta e ci invita stamattina a chiedere: e cosa si gioca nella nostra personale esperienza di preghiera? Questo è un passaggio di meditazione che sollecita questo sguardo. sull'interiorità della nostra preghiera, sullo scavo che l'anima, sui rischi dell'esteriorità, della ripetitività che ci lasciano totalmente estranei al mondo di Dio, nonostante diciamo parole e atteggiamenti religiosi. Ci dice, vedi, ci vuole il guadagno di questa dimensione di profondità e di interiorità per entrare nel mistero della mia Pasqua, per celebrare insieme la Pasqua oramai imminente. E anche questa come una domanda benefica, no? Come ci fa bene chiederci, ma proprio a tu per tu con la sua preghiera, chiederci che cos'è la nostra personale esperienza di preghiera, cosa sta diventando, cosa è diventata, come vorremmo che diventasse la nostra esperienza di preghiera, quale guadagno di interiorità, quali rischi, quali afasie, quali clamorose dimenticanze, quale sprocchio di parole senza che il cuore s'apra ad una consegna profonda di sé. Come ci fa bene vederti abitarlo così, il giardino al di là del Cedron. Abitare così il Getsemani. E allora tutto questo ci fa vivere questo ulteriore passaggio di luogo della tua Pasqua come un crescendo quasi incontenibile, proprio incontenibile. Ma ci accorgiamo che questa intensità ci è domandata dalla comunione che vorremmo avere con te, anche perché come facciamo a fare Pasqua senza un desiderio profondo di comunione con te? Come vorremmo abitarlo? E allora anche questo diventa un spaccato prezioso. Le altre due annotazioni che aggiungo, perché dopo vedete credo che cresca l'esigenza del silenzio più che non il moltiplicarsi delle parole man mano che entriamo nelle profondità più grandi del mistero della Pasqua. Ma a due aspetti non rinuncio, e in questo caso faccio riferimento, mentre da prima ho fatto soprattutto Luca 22, faccio riferimento a passaggi di Giovanni, il capitolo 18, dove c'è la presenza tutta operosa di Giuda. Vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati, alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. E Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: ecco, su questa domanda mi fermo. Chi cercate? È una domanda che già conosciamo. Era la domanda ai bordi del lago. Ai bordi del lago al momento della prima chiamata. Chi cercate? Gli avrebbero restituito: maestro, dove abiti? venite e vedrete. Ora non c'è tempo di chiedergli dove abiti, e soprattutto non c'è nessuno che in quel momento lo possa fare, non certo Giuda, che persegue un altro intento, ma come ci rimane dentro quella domanda? E ci accorgiamo che in quel momento continuerebbe a dirci: venite e vedrete. Allora, per invitarli ad andare, quella dimora divenuta indimenticabile per i primi discepoli, tant'è che Giovanni avrebbe annotato persino l'orario, le 4 del pomeriggio, ma silenziosa c'è ancora questa frase: venite e vedrete. Venite a vedere dove vado e come muoio. Io abito lì. Abito lì. E questo è spazio ospitale per ciascuno. Questo è il luogo che vi ospita. Questo vi dà casa. Paradossale, ma è così. Comunque, confesso che trovo un senso di freschezza e di gioia in questo momento di sguardo drammatico sulla vita di Gesù, nel sentire che mantiene gli accenti di sempre, mantiene gli accenti degli inizi, del primo incontrarsi, del conoscersi, dell'intraprendere un sentiero di sequela. E questo mi sembra di una bellezza infinita. Non c'è stato nessun inganno in questo tragitto di sequela. Era davvero tutto raccolto da un desiderio di cercarti e dalla tua restituzione: venite e vedrete. Non avremmo mai pensato a questi luoghi, Signore, ma al venite e vedrete abbiamo sempre creduto. E adesso siamo qui. Veniamo e vedremo. Ecco, mi pare che sia un modo bello di pregare. Onesto, sereno, pulito. La gente è semplice, candida. Che davvero non si è lasciata affaticare dal viaggio. Anzi, magari questo viaggio nei luoghi della Pasqua ci ha tolto parecchia zavorra. Ci ha detto: ma perché appesantisci il passo così tanto? Ma guarda che passi, basta un'attrezzatura più agile, più sobria, per vivere intensamente una sequela. E mi sembrava bello richiamarlo, con un'ultima annotazione, con cui dopo mi fermo. Ma certo, adesso cerchiamo te, Signore. Se ci domandi chi cercate, ma cerchiamo te, Signore. E adesso abbiamo imparato a venire e a vedere. E adesso lo faremo anche questa volta. Ma c'è un ulteriore passaggio, subito dopo, nel testo giovanneo, quando appunto disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: sono io. Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò di nuovo loro: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto, sono io. E qui aggiunge un'altra che mi sembra una perla splendida. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Si inoltra in questo giardino e va verso la morte con la passione di non perdere nessuno di quanti il Padre gli ha dato. Ha pensato anche a noi, ha pensato agli infiniti poveri, alla gente fragile e incerta, ha pensato alle nostre innumerevoli fragilità e discontinuità, ma lasciateli liberi, perché nessuno di loro voglio che vada perduto. E questa è una frase dove francamente è difficile non commuoversi, quando tu la collochi nel momento in cui Gesù la dice, oramai nella determinazione imminente che incomincia la strada verso la croce e verso quella croce, verso quella morte, incomincia quella strada lì. E lui ha cura di non perdere nessuno. Ha cura di non perderci. Abita questo luogo con una magnanimità senza confini. Non è stato capace di lasciarci fuori. Ci ha portato dentro. Il dramma di quel momento ci ha custoditi con l'intensità di un maestro che ama. Lui, che si era cinto i fianchi del grembiule per lavare i piedi, il suo servizio lo continua adesso in questa forma ancora più consegnata, ancora più forte di quello del lavare i piedi ai discepoli. Ora, sentirci custoditi e salvati perché non ci si perda. Questa mattina vi invito a stare in sosta su questo aspetto, su questo linguaggio di Gesù. Davvero lo abita così il giardino al di là del torrente Cedro, lo abita così anche stamattina provvidenziale questa domanda che ha fatto da filo rosso di tutte le nostre meditazioni: come li abiti i luoghi della tua Pasqua, Signore? Così, così, con questa pregnanza e con questa profondità. E quando ritorniamo allora a quella consegna di preghiera, a quell'incoraggiamento alla lotta, a quella apertura smisurata di cuore e di amore cui ci ha invitato nei passaggi che adesso abbiamo visto, abitando così quel giardino, ci viene davvero necessario, è necessario proprio chiederci quanto il nostro abitare, i tempi della lotta e della solitudine e della consegna onerosa di noi stessi al Signore e alla Sua volontà riesca ad essere attraversato da una magnanimità di cuore. Questo per me è il regalo più bello che potremmo invocare e ricevere dal Signore. Il regalo più bello, non c'è dubbio. Ma perché non invocarlo, questo regalo? Mi piace dirvelo, e anche stamattina quando riandavo gli ultimi aspetti, perché poi si costruiscono passo passo questi momenti, mi piace dirvelo con qualcosa che mi è rimasto profondamente nel cuore per le ragioni che poi potete intuire, che possiamo intuire tutti, è proprio provate e vissute qua, quando mi è stato regalato una maniera di mettermi in preghiera e con la probabile possibilità di farlo con questa dimensione di amore, cioè col desiderio di non perdere nessuno. E ve lo dico così come l'ho vissuto in quei giorni, e non i giorni, le settimane, 15-20 giorni immediatamente seguenti alla morte di Martini. E in quei giorni è venuto un mucchio di gente, un mucchio di preti, un mucchio di preti che hanno avuto grande difficoltà, preti bravi che con sofferenza e dolore hanno lasciato il ministero. E venivano tutti senza appuntamento, così uno, l'altro. Ho fatto un mese che sembrava di non reggere. Unicamente, ma non perché ci fossero confronti particolari da fare, ma perché mi dicevano: guarda, io, tu lo sai, alcune cose le ho proprio vissute a tu per tu con Martini, e tu sai cosa è diventato per me il nostro vescovo. Ecco, adesso io ho solo bisogno che tu mi ascolti, dopo non dirmi niente, non fra. Fai come puoi e come vuoi, però io ho bisogno di dirlo a uno che conosceva Martini. E siccome tu l'hai conosciuto anche a motivo mio, e allora, e va bene. E sono stati giorni di grazia, non ce la facevo più, però di grazia. Perché tu vedevi il nascere della vita dalla morte, ma il nascere della vita. E uno era un fuori programma, perché era una ragazza molto brava, tra l'altro, e mi viene anche un po' imbarazzata, mi conosce bene, un po' imbarazzata, mi dice: senti, guarda, ho mai fatto una chiacchierata con te così, però ho trovato questo missionario che mi ha detto: vai da Don Franco e gli dai questo foglio ciclostilato, una cosa così. Dove un missionario che era in Kenya e che mi mandava il suo appunto scritto la sera, e prima che iniziassero gli esercizi con il cardinale Martini, che era andato, ci doveva essere il congresso eucaristico, era delegato pontificio, credo l'unica volta che abbia fatto il delegato pontificio, e allora era arrivato qualche giorno prima, l'avevano portato nelle missioni, e alla sera hanno fatto quello che lui chiamava il caminetto. Allora, per dire, ma cosa ha pensato nelle nostre missioni, vedendo? E lui E lui arriva a dire, e lì comincia la stenografia, il testo stenografato, quello che mi ha dato. Ma la pacinella, E io sono da una parte pieno d'ammirazione, perché voi volete un bene dell'anima a questa gente, e voi volete un bene dell'anima al Vangelo. Ma io ho provato anche tanta paura, perché avete una profondità di desolazione dentro, di sproporzione, che ha davvero la forza di soffocarvi il più bello che avete, perché è come se mi diceste: guarda, se anche noi stiamo qui 40 anni, 50 anni, non cambierà niente in questo paese, ma niente, rimarranno poveri così, magari di più, così, non cambierà niente. È davvero tutto questo. È una cosa di enorme importanza. E allora, con la loro sorpresa, da panico, poveretti, perché lui registra che è rimasto, noi diremmo, basito, perché ha detto: io, dopo di aver visto voi nelle vostre missioni, stanotte cambio per intero il corso di esercizi che ho preparato. Non va bene. Ho visto sofferenza e attesa che mi fa dire no. E allora stanotte lo cambio. Quindi, oltretutto avevano anche l'imbarazzo, oltre di avergli fatto fare una giornata non facile dal punto di vista dei sentimenti, ha detto: poveretto, adesso gli facciamo anche fare la notte in bianco. Ha detto una frase di una bellezza infinita. Proprio facendo riferimento al bene che vogliono alla loro gente. E io la colloco qua, nel giardino del cedro. Quando non ce la fate più, e quando vi pare che tutti si perdano per strada, e che non riescono a tenere il passo, discontinui nelle loro scelte, io vi supplico, quando entrate in preghiera, andate ad occupare questa postazione, cioè mettetevi con lo sguardo nelle fessure della ferita del costato di Cristo, e da lì, da quelle fessure, guardate la vostra gente. Da lì, da quelle fessure, guardate la vostra gente, ritroverete la forza per avere pazienza, per fermarvi ad attendere, per riprendere e riportare, ma con dentro l'ardente passione di Gesù che nessuno vada perduto di quelli che mi hai dato. Però rimanete piazzati lì. Non tiratevi via da quel luogo. Guardate la vostra gente dalla fessura delle ferite del costato di Cristo. Ragazzi, questa è una cosa grande. Questa è una cosa grande. E questo è l'aiutarci a capire che come lui l'ha abitato in quel luogo, è davvero possibile anche tentare di abitarlo noi, da poveri, da semplici, da piccoli, però è possibile abitarlo noi. Ecco, la buona preghiera. Questa mattina è già stata anche molto ricca la messa. Ne approfitto per qualche cosetta più semplice, che però ci mette tutti belli tranquilli, a parte che mi pare che siamo tutti già belli tranquilli, ma ci mette belli tranquilli fino a domani. Beh, adesso c'è anche una possibilità di confessore, vedo che Agostino è già arrivato, è già in giro qua, prete molto buono, e quindi lui si pone in fondo alla chiesa, alla cappellina per la confessione, e nel corridoio, quello che si fa quando...
In sacrestia. Perché nel corridoio non c'è luce. Abbiamo preferito che la terra non sia cristiana.
Ah, sì.